L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Buongiorno, e sì, come avete sentito dalla sigla, inizia questa puntata dell'Angolo Rosso. Abbiamo, come al solito, come spesso abbiamo, Daniele Quiriconi della Fisac CGL. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a voi.
Allora, abbiamo un paio di temi da trattare oggi. Iniziamo con il convegno che si è appena concluso, che abbiamo seguito anche come Controradio. Un convegno abbastanza particolare, perché metteva insieme la CGL e le grandi banche.
Sì, ci siamo voluti confrontare con i banchieri, con un rappresentante del governo come il sottosegretario Baretta, a partire da questo assunto. Noi veniamo da una crisi violentissima che ha messo a rischio il sistema e nello stesso tempo, seppure con interventi anche pubblici tardivi, che per la verità sono stati fatti nel corso degli anni in tutta Europa, abbiamo sì disteso una rete di sicurezza, ma a prezzo di pesanti perdite sia occupazionali sia pure governate in modo morbido, diciamo, accompagnando i lavoratori fino al prepensionamento e chiudendo solo negli ultimi 2 anni più di 200 filiali in Toscana, 215. Questo porta delle difficoltà, perché, come abbiamo detto in questa iniziativa pubblica, non tutti hanno dimestichezza con le app o con gli home banking. In questa discussione non è che siamo stati rassicurati, perché per esempio il rappresentante di Banca Intesa, che è la più grande banca italiana tra le prime 3 banche europee, ci ha detto che, siccome i loro concorrenti, quelli che temono di più, sono Apple, Amazon, che hanno piattaforme complete, che presto faranno ancor più con forza eruzione in questo mercato, dovranno stare al passo e cercare di coniugare questo doppio binario, cioè riuscire a garantire alle persone più anziane o che vivono in periferie, alle quali è necessario garantire un punto fisico, un contatto, diciamo, e i giovani che naturalmente in una banca non ci vanno più. Che cosa succederà per il governo dei processi di riorganizzazione sull'occupazione? È un tema delicato da discutere.
Ecco, erano due le vostre preoccupazioni. Io ero presente a quel convegno. Una è il ridimensionamento dell'indotto bancario, con un sacco di posti di lavoro persi, che però è avvenuto in maniera indolore, perché le banche hanno dei processi loro, quindi non ci sono state le scene tragiche alla Lehman Brothers, con la gente che usciva con le scatole piangendo dal palazzo della Lehman Brothers. Però anche questo, secondo voi, sta arrivando a un fine. E la seconda è quella che hai appena detto, che proprio finisce la banca tradizionale, dove si fanno le operazioni bancarie di deposito e prelievo dei soldi, a cui una grossa fascia della popolazione è un servizio capillare che le banche, proprio per la loro presenza sul territorio, fornivano, che ora va via.
Sì, questo processo è inarrestabile, perché ci si racconta di ologrammi o di processi che sono in grado di dare 1,5 miliardi di risposte a un cliente in carne ed ossa che rivolge appunto la domanda da remoto o recandosi in una filiale. E il punto però è che noi diciamo, se spariranno le figure tradizionali, mettiamo il cassiere tradizionale, però ci sarà bisogno di persone che dovranno sviluppare software, che dovranno garantire i call center, e purtroppo noi assistiamo al fatto che i pochi giovani che sono stati assunti in questo periodo di crisi sono molto più specializzati e hanno retribuzioni che spesso sono la metà dei loro colleghi. Cioè, oggi un giovane lavoratore bancario che viene assunto a 1.300 euro al mese, poco più che uno di quei ragazzi sfruttatissimi di Amazon. Quindi qui c'è un tema che intreccia anche la ripresa del paese, la ripresa dei consumi e anche le banche, perché non tutte vanno male. Intesa, che era nostro ospite, quest'anno distribuirà agli azionisti 4,5 miliardi di dividendi. Insomma, secondo noi c'è una bella discussione da fare.
Quindi sta andando anche via quel luogo comune del posto in banca, visto come miraggio in cui tutti sono retribuiti ad altissimo livello, diciamo.
Non è così, perché purtroppo dagli anni 90 in poi i nuovi assunti hanno sempre avuto salari d'ingresso, e questo è un tema, quella della ricomposizione contrattuale del mondo del lavoro, che secondo secondo noi è uno dei temi, ed è uno dei temi anche della manifestazione che faremo sabato.
Ecco, parliamo della manifestazione, perché siamo proprio a ridosso di questa grossa manifestazione che è sabato 2 dicembre, che si tiene in 5 città: Roma, Torino, Bari, Palermo e Cagliari. Una manifestazione su cui la CGIL sta puntando molto.
Sì, noi colgo l'occasione per invitare gli ascoltatori di Controradio a venire a Roma, perché la Toscana sarà alla manifestazione di Roma. E noi abbiamo contestato da un lato il governo per le scelte minimali fatte sui temi che avevamo posto sulle pensioni, ma più in generale per il profilo di questa legge finanziaria, che continua a fare interventi tampone, piccoli bonus, 25 milioni di euro, un ultimo emendamento di ieri per le famiglie che hanno un anziano, che è cosa meritoria in casa, no? Non autosufficiente. Poi tu dividi 25 milioni di euro per i mesi, 12 mesi, e per le centinaia di migliaia di situazioni di questo tipo, e vedi che sono pochi euro. Allora, misure simboliche disperse, il bonus giovani, il bonus cultura, il bonus bebè, che alla fine non hanno nessun risultato concreto. Ed è un modo per noi, non solo sulle pensioni, perché è stata fatta una deroga all'innalzamento all'età di pensione a 67 anni ad alcune categorie, pochi migliaia di lavoratori, ma non ad altri, per esempio per le maestre di asilo nido, ma non per i cavatori. Io non so quanti degli ascoltatori sono stati per esempio in una cava, come possono immaginare che sia il lavoro in estate o in inverno in quella realtà. Noi diciamo che la riforma Fornero deve essere cambiata, devono essere inseriti elementi di gradualità, perché oggi con il meccanismo di calcolo, con il sistema contributivo, se io vado in pensione prima prenderò meno, sarà una mia scelta, ma non sono obbligato, inchiodato fino a 70 anni, come sarà tra qualche anno, a dove stare in un posto di lavoro. In più, siccome molti ci dicono che parliamo dei pensionati e non si trattava dell'aumento delle pensioni di chi in pensione c'è già e non pensiamo ai giovani, il governo aveva promesso un anno fa che avrebbe introdotto un meccanismo per garantire la continuità contributiva ai giovani che hanno invece lavori discontinui e che non solo andranno di questo passo a 70 anni in pensione, ma con una pensione miserabile, perché i contratti sono 3 mesi sì, poi 1 mese non lavori, poi 2 mesi sì, poi 2 mesi non lavori. A questo non c'è stata data risposta, ci è stato detto che ci si penserà. Ecco, secondo noi ci sono ragioni per chiedere a futura memoria, anche verso il nuovo governo, una svolta in queste politiche.
Spieghiamo questa storia del pensionamento a 70 anni, perché con la legge Fornero tutto è legato ad un calcolo, cioè più diminuiscono le persone che contribuiscono e più si innalza... No,
più aumenta l'aspettativa di vita.
L'aspettativa di vita, sì, esatto.
Viene fatto un calcolo, peraltro... La modalità di calcolo prevedeva una media degli ultimi 3 anni. Nel 2015 c'è stata una riduzione dell'aspettativa di vita, perché poi questo è uno strano paese dove non ci sono soldi per curarsi molto spesso, e ci sono 4 milioni di persone che non hanno accesso alle cure. Con questi ticket o super ticket spesso è più conveniente farsi un esame e usare la diagnostica nel privato che non farsela nel pubblico. E di questo passo di 6 mesi in 6 mesi, nel giro di pochi anni, potremo andare in pensione, se non hai un'anzianità contributiva adeguata, solo a quell'età. Quelli che hanno cominciato a lavorare 20 anni fa, non necessariamente giovani di oggi, questa anzianità contributiva non ce l'avranno mai. Già oggi sono necessari 43 anni per poter andare prima del tempo, diciamo. E quindi questo è un tema che può apparire alle giovani generazioni lontane, ma che invece è un tema su cui bisogna cominciare a lavorare sin da subito.
Ecco, su questa storia dell'aumento dell'aspettativa di vita, un nostro ascoltatore tempo fa ci faceva questa osservazione che vorrei che mi commentasse. Secondo lui, questa teoria, l'aumento dell'aspettativa di vita derivava da quelli che stanno bene, cioè quelli che stanno bene, che hanno le cure, che riescono a mangiare bene e tutto, vivono di più, quindi sono loro che fanno aumentare l'aspettativa di vita. Chi sta male, in realtà l'aspettativa di vita è rimasta la stessa, se non è diminuita, perché si curano meno. Quindi agganciare all'aspettativa di vita il sistema pensionistico potrebbe essere un grosso errore.
Proprio così, le statistiche stabiliscono, proprio senza possibilità di smentita, che chi ha un più alto livello di scolarità, chi vive in una determinata realtà, chi ha svolto un determinato lavoro, ha un'aspettativa di vita dopo i 65 anni più larga di altri, perché c'è uno stile di vita, c'è una consapevolezza e c'è una possibilità economica diversa. E questo è un punto su cui bisognerebbe ragionare. Dopodiché noi diciamo anche un'altra cosa: quando sento questi economisti che in genere dall'alto della loro aula accademica a 5 o 6 o 7 mila euro al mese, insomma, lavorano fino a 70 o 72 anni e ci fanno la morale perché dicono, insomma, l'età media è 83 anni, ci sono più di 20 anni di pensione dopo che uno smette di lavorare, che cosa volete? Mi permetto di ricordare che c'è un'aspettativa di vita formale e sostanziale, ma c'è anche una qualità della vita. Dopo una certa soglia d'età ci sono milioni di persone che non sono in grado di autosostentarsi, che hanno bisogno di sostegno e di autosufficienza. Ecco, a noi pare che 40, 42, 43, 45 anni di contributi per persone che magari hanno cominciato a lavorare a 20 anni, a 23, a 24 siano più che sufficienti, e bisogna riconsiderare questa legge Fornero. Ecco.
Ecco, la manifestazione del 2 dicembre è stata proclamata dopo l'esito del confronto con il governo sul tema della previdenza, considerato insufficiente. Ma oltre a protestare, avete una serie di proposte precise da presentare al governo?
Sì, noi pensiamo appunto che ci debba essere flessibilità in uscita, no? Siccome se io avrò una pensione contributiva, cioè avrò in proporzione ai contributi che ho versato, ripeto, potrò scegliere io se andare via prima prendendo una pensione più bassa. Questo non impatta sui costi e sul bilancio dello Stato. Nello stesso tempo chiediamo che una serie di provvedimenti sul lavoro che hanno rideterminato una grandissima precarietà siano cambiati. Ci hanno preso in giro quando abbiamo fatto la manifestazione ad ottobre del 2013 sul Job Act, perché ci dicevano che mettevamo il gettone telefonico nell'iPhone. Io ricordo tutte le battute moleste, diciamo. A oggi però il dato che si è verificato è questo: il 90% dei lavori che si creano oggi sono lavori temporanei. In Toscana, nei primi 10 mesi di quest'anno, abbiamo avuto 50.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e 66.000 cessazioni di lavoro di tempo indeterminato. Io non considero i lavori di una settimana, di un mese. Se parliamo di lavoro stabile, i dati sono questi: 50.000 avviamenti, 66.000 licenziamenti. Di che cosa parliamo quindi? Noi vogliamo rovesciare un'impostazione anche dal Job Act in poi che ha determinato nuove e brutta precarietà.
Allora, ricordiamo come si svolge la manifestazione. Diciamo, 5 città italiane: Roma, Torino, Bari, Palermo, Cagliari, il 2 dicembre alle ore 10:30 in contemporanea su tutte queste piazze, e poi alle 12:30 diretta video Susanna Camuso, segretario generale della CGIL. Come organizzate spostamenti per poter andare a queste manifestazioni? E da Firenze qual è la manifestazione che volete che la gente vada?
Da tutte le province toscane ci sono pullman organizzati che partiranno alle ore più disparate a seconda della distanza, insomma generalmente intorno alle 5 di mattina. Invitiamo tutta la Toscana, andrà alla manifestazione di Roma, quindi il concentramento in Piazza delle Esedre vicino alla stazione. Invitiamo appunto gli studenti, i pensionati, i lavoratori e le lavoratrici a rivolgersi alle nostre sedi o a consultare il nostro sito per prenotarsi, perché sono già alcune migliaia i lavoratori toscani e i pensionati che verranno a Roma.
E come fate a garantire anche un accesso ai giovani? Perché se si vogliono cambiare queste cose, bisogna parlare in maniera specifica ai giovani, a chi nel mondo del lavoro ci arriverà domani. Vi siete in qualche modo organizzati per coinvolgere anche le fasce degli studenti?
Beh sì, ci sono incontri a seconda delle città che sono stati organizzati con le organizzazioni giovanili, con quelle studentesche. C'è un lavoro importante fatto attraverso tutti i social. Noi crediamo che questi temi, come dimostra l'interesse che ha avuto la vicenda paradigmatica di Amazon, stia ritornando all'attenzione dell'opinione pubblica. In questi casi io penso che è molto importante anche la denuncia verso un consumo critico, perché tutti noi denunciamo le condizioni di vita dei lavoratori di Ryanair, un assistente di volo che prende meno di 1.000 euro al mese, che magari alla lettera di richiamo se non vende abbastanza cosmetici, o dei lavoratori di Amazon e poi passa il Black Friday e tutti a comprare. Ecco, io penso che si arrivassero anche dai consumatori segnali forti, quelle condizioni di lavoro potrebbero cambiare, e noi siamo fiduciosi che comunque grazie all'iniziativa anche di quei giovani lavoratori possano cambiare per creare condizioni migliori per chi c'entrerà domani in quei lavori.
Quella di Amazon è una battaglia molto importante per i sindacati, perché Amazon sta cercando di importare il sistema, essendo una multinazionale americana, il sistema americano in cui i sindacati non sono previsti all'interno della compagnia, ma ci si rivolge direttamente ai lavoratori di quella particolare sede. Quindi c'è uno spezzettamento del rapporto fra non si va più a un contratto nazionale o a delle dimostrazioni nazionali, ma proprio si cerca di risolvere il problema all'interno della fabbrica stessa senza che esca al di fuori. Quindi diciamo che state combattendo una battaglia per la sopravvivenza stessa del sindacato.
Nel caso di Amazon noi non chiediamo un accordo nazionale, perché Amazon dice: ma noi rispettiamo il contratto nazionale del commercio, 1200 euro al mese. Peccato che Amazon faccia profitti straordinari e Jeff Bezos, il presidente di Amazon, abbia un patrimonio di 100 miliardi di euro e Amazon abbia guadagnato netti decine di miliardi di euro. Noi chiediamo che nella contrattazione aziendale si stabiliscono pause, perché lì ci sono lavoratori che per ogni turno possono andare al bagno solo una volta. Sembrano cose dell'Ottocento, no? E invece sono del XXI secolo. L'azienda, dopo lo sciopero che c'è stato l'altro giorno, aveva acconsentito ad un tavolo negoziale per il 6 dicembre, lo ha improvvisamente disdettato e lo ha rinviato all'anno nuovo. Ecco, noi chiediamo anche su questo che l'opinione pubblica sostenga le lotte di questi lavoratori e del sindacato, perché è una questione di civiltà per il paese.
Bene, allora questo è stato l'Angolo Rosso, Daniele Curiconi della CGIL, grazie per essere in studio con noi e ricordiamo ancora una volta la manifestazione di sabato.
Bene, vi aspettiamo, un saluto.
Buona giornata.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGIL.